Come mai d'improvviso i giornali americani, in particolare il New York Times, hanno iniziato ad attaccare la condotta di guerra del governo ucraino? E cosa dobbiamo aspettarci dalle elezioni di midterm negli Stati Uniti e dal 20° congresso del Partito Comunista Cinese? Parliamo anche di come Cingolani ha boicottato le rinnovabili in Italia, della enorme catena umana a Londra in favore di Julian Assange. E di come stanno andando le cose nelle Marche, in particolare all'azienda La Terra e il Cielo, dopo il nubifragio. Io sono Andrea Innocenti, oggi è il 10 ottobre 2022 e questa è Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla! Sono successe tre cose abbastanza singolari negli ultimi giorni che hanno a che fare con il posizionamento degli Stati Uniti rispetto al conflitto in Ucraina. In tutti e tre i casi c'entra un giornale, il New York Times, e in due di questi casi c'entrano dei retroscena a fatti di cronaca. Ora, la prima notizia è che giovedì alcuni funzionari dell'amministrazione americana avrebbero confidato appunto al New York Times che ritengono che ci sia la mano di una parte del governo dell'Ucraina dietro all'assassinio di Daria Dugina, che assassinio avvenuto lo scorso 20 agosto in un sobborgo di Mosca. Ora non so se vi ricordate il fatto, anche perché io non mi rassegno, era in vacanza, quindi se malauguratamente vi informate solo tramite questo canale, magari non lo sapete. Scherzo, no, non lo so, fatemelo sapere nel caso. Comunque, ve lo riassumo. Daria Dugina era una giornalista, volto della TV russa, nonché figlia di un notissimo politologo russo, Alexander Dugin, che è considerato uno degli ideologi di Putin, per così dire. Fervente sostenitrice, Daria Dugina, dell'invasione russa in Ucraina, che è stata appunto uccisa ad agosto e, in un omicidio, un attentato. E inizialmente i giornali hanno ipotizzato che fossero stati il governo o l'intelligence russa ad aver orchestrato l'omicidio. Ovviamente stiamo parlando dei giornali occidentali. Poi però giovedì scorso appunto il New York Times ne esce con questo scoop, ovvero dice alcuni funzionari dell'amministrazione americana hanno rivelato al giornale che l'attentato è stato invece orchestrato da Kiev. L'operazione è stata autorizzata da parti del governo ucraino, dice esplicitamente il giornale, che non avevano informato gli Stati Uniti delle loro intenzioni. Se l'avessero fatto, prosegue la fonte, gli Stati Uniti si sarebbero opposti e quando la verità è emersa, il governo americano ha protestato con Kiev, intimando all'amministrazione Zelensky di non ripetere più azioni del genere. Non solo infatti attentati di questo tipo non ottengono alcun vantaggio pratico, spiega Repubblica, citando insomma, riassumendo un po' il senso dell'articolo, ma rischiano di far infuriare Putin portandolo a prendere decisioni sconsiderate. Questo è il primo fatto, mettetelo da parte e vediamo il secondo. Sempre il New York Times, in un altro articolo, rivela un'altra cosa interessante, lo apprendo dal magazine online Tempi. Il quotidiano infatti accusa lo stesso governo americano di incoraggiare o perlomeno permettere un invio di armi sconsiderato all'Ucraina da parte di intermediari privati. Il quotidiano, documenti alla mano, svela in pratica un tentativo in particolare, che però è emblematico di tutta una serie di altri tentativi simili, fatto da parte di due cittadini privati residenti negli Stati Uniti, Martin Zlatev e Ether Georgievsky, di vendere 30 milioni di dollari di razzi, missili, lanciagranate e munizioni a Kiev, ottenendo il 7% di margine di guadagni per loro stessi. E per farlo aggirando vari ostacoli e divieti, passando attraverso altri paesi, molti intermediari e appunto diversi stati stranieri. Così facendo, hanno spiegato alcuni esperti del New York Times, c'è il rischio che ciascuno degli intermediari nell'affare possa far sparire parte delle armi per rivenderle a gruppi terroristici o al miglior offerente. Solo nei primi 4 mesi dell'anno il Dipartimento di Stato a stelle e strisce ha autorizzato 300 milioni di dollari di forniture di armi da parte di privati americani a Kiev, contro i 15 milioni dell'intero 2021. Se normalmente ogni affare di questo tipo richiede settimane o mesi per essere approvato, l'amministrazione Biden ha dato l'ok a contratti come quello di Zlatev e Georgievsky nel giro di poche ore. Inoltre, una volta terminato il conflitto, l'Ucraina potrebbe diventare un hub per la compravendita illegale di armi. Come ai tempi della guerra fredda, Kiev sarebbe un grande mercato nero, spiega al New York Times appunto Elias Youssef, ricercatore dello Stimson Center, e molte di queste armi potrebbero finire nelle mani di nemici di Europa e Stati Uniti. Anche per questo Biden dovrebbe stare attento al modo in cui fornisce sostegno a Kiev. Questo è appunto un estratto, un riassunto di questo secondo articolo del New York Times. Terzo fatto, terzo articolo. Siamo alla giornata di ieri, domenica 9 ottobre. Ancora il New York Times, sempre lui, accusa il governo ucraino di essere dietro all'esplosione del ponte di Kerch che collega la Russia alla Crimea. Anche qui vi riassumo brevemente su quello che è successo. Sabato un camion che percorreva questo ponte verso la Crimea è esploso e il fuoco ha raggiunto tre vagoni che trasportavano di un treno che trasportavano carburante, un treno merci, facendole esplodere a loro volta e causando appunto una grossa esplosione che ha fatto crollare due campate del ponte relative alla parte in cui passano i veicoli, mentre la parte invece dove passa la ferrovia è rimasta integra. L'esplosione ha causato tre morti, almeno tre morti, ma soprattutto diciamo, il ponte è considerato un'infrastruttura fondamentale per le operazioni militari della Russia in Ucraina, perché è l'unica strada percorribile dai veicoli per portare rifornimenti in modo molto rapido via terra nelle zone dell'Ucraina meridionale occupate nel corso della guerra. Inoltre ci sono poi una serie di motivi, questioni simboliche, ad esempio il ponte è stato un po' il simbolo dell'annessione russa della Crimea perché è stato costruito subito dopo l'annessione, annunciato in pompa magna dai media russi. In più l'esplosione è avvenuta il giorno dopo del 70° compleanno di Putin e cose di questo genere. Mettete tutto ciò insieme e capite che era abbastanza facile immaginare, anche dai media europei in questo caso, che ci fosse la regia o lo zampino del governo ucraino o dei servizi segreti ucraini dietro a tutto questo. Solo che in questo caso il governo dell'Ucraina non aveva rivendicato il fatto ed era rimasto abbastanza silente sulla questione, mentre quello russo inizialmente aveva altrettanto taciuto per poi accusare l'intelligence ucraina col supporto di altre nazioni. E allora di nuovo se ne esce il New York Times ieri affermando che l'intelligence ucraina avrebbe avuto un ruolo decisivo nell'esplosione, citando come fonte un funzionario ucraino che avrebbe confermato quanto sostenuto dalla Russia addirittura, e secondo la fonte, che è rimasta anonima a causa del divieto del governo ucraino di parlare dell'esplosione, gli 007 di Kiev hanno orchestrato l'esplosione utilizzando un camion bomba guidato attraverso il ponte. E anche qui, come vedete, il governo di Kiev dice che non si deve parlare di questo fatto e il New York Times ci pubblica un articolo. Ora, perché vi ho riportato questi tre fatti? Appunto, non solo perché sono interessanti in sé, ma soprattutto perché se li prendiamo insieme capiamo bene che c'è qualcosina che non torna. Perché senza girarci attorno, possiamo dirci con una certa tranquillità e onestà che, soprattutto in tempi di guerra, è difficile che le notizie escano a caso. C'è una volontà abbastanza precisa nel far arrivare certe notizie a un giornale come il New York Times, che poi sicuramente le avrà verificate incrociando i dati e tutto perché ha una schiera di fact checker veramente importante, ma comunque qualcuno la soffiata l'ha fatto, qualcuno ha inviato questa informazione. E quindi, soprattutto essendo tre, tutte sulla stessa linea, viene da chiedersi come mai d'improvviso qualche pezzo, immaginiamo importante, dell'establishment americano, forse il governo stesso, forse il Pentagono, forse l'intelligence, non lo sappiamo, sta attaccando alcune mosse e indirettamente, anche insomma, neanche tanto indirettamente, il governo ucraino. Ora vi riporto alcune delle opinioni più interessanti che ho trovato in giro. Innanzitutto un pezzo di Federico Petroni sull'Limes, che scrive, riferendosi in questo caso solo a retroscena sull'omicidio di Durgina, ma con un ragionamento facilmente estendibile al resto, dice: "Il clamoroso gesto di accusare pubblicamente l'alleato in guerra palesa la differenza fra gli interessi americani e quelli ucraini. Manifesta l'intenzione di rassicurare la Russia, con la quale è aperto un canale negoziale e contiene una serie di avvertimenti." Ve li leggo anche, insomma, almeno la prima parte dell'articolo è un po' lunghetta, ma vale la pena, secondo me. Anzitutto, scrive, Washington è contraria ai frequenti sabotaggi condotti dagli ucraini in Russia. Il messaggio è: non portate la guerra sul territorio della Federazione. Tre destinatari, Kiev, i suoi sponsor europei più fervidi, polacchi in testa, desiderosi di assestare un colpo definitivo ai russi, e Mosca. Col trittico mobilitazione, più annessioni, più minacce nucleari, Putin ha tracciato due linee rosse. Gli occidentali non devono attaccare il territorio nazionale né favorire attivamente il cambio di regime. Questo monito è la risposta americana. Non sobilleremo il caos dall'interno. Infine, gli americani non accusano l'intero governo, ma una parte di esso. Vi ricordate, aggiunta mia, nell'articolo del New York Times si diceva parti del governo ucraino, non si dice il governo ucraino. Piccolo inciso. Per invitare il presidente Volodymyr Zelensky a ulteriori purghe interne. In particolare, in questo momento altamente instabile, gli Stati Uniti ambiscono a rendere Kiev più controllabile dal remoto e a farlo sapere ai russi. In sostanza è un avvertimento non a fermare, ma a moderare la controffensiva. Gli Stati Uniti ricordano ora che il Pentagono ritiene molto concreta la possibilità di conquistare la Crimea. Vogliono limitare la sconfitta della Russia al territorio ucraino per non indurre il nemico a reazioni inconsulte. Fra parentesi, la bomba. Nella certezza che le pressioni su Putin in patria e all'estero, in Cina in particolare, siano già sufficienti a indebolire il regime moscovita senza bisogno di un'ulteriore spinta da ovest. Questo è l'articolo, poi è più lungo, descrive anche altri dettagli. Ve lo lascio, come tutti gli altri articoli che cito, sotto fonti e articoli sulla pagina della rassegna stampa di telecambio.org. Insomma, questo era per darvi una panoramica di quelli che potrebbero essere i vari sottotesti di questi messaggi che arrivano così sparati attraverso i media. Vi leggo anche un altro commento di Guido Olimpo, giornalista del Corriere della Sera, esperto di questioni di sicurezza, intervistato da RSI, che sostiene che il cambio di strategia americano sarebbe dovuto al timore di non esacerbare ulteriormente i rapporti con Mosca. Ricordo, dice anzi, che gli ucraini chiedono insistentemente armi a lungo raggio che possono arrivare anche in territorio russo. Ma Washington su questo punto non è disposta a cedere. È probabile che queste rivelazioni siano il frutto di un dibattito interno all'amministrazione e in generale all'interno degli Stati Uniti, dove ci sono pensieri diversi su come andare avanti nella guerra. Nello stesso articolo il giornalista ci dà anche un'informazione utile, probabilmente, a spiegare la strana accusa del New York Times allo stesso governo americano sull'invio di armi. Perché dice, possiamo dire che ci sono due schieramenti all'interno dell'amministrazione, ma anche all'esterno. Alla base, tutti sono d'accordo nel sostenere e nell'aiutare l'Ucraina. Si dividono comunque sui tempi. C'è chi ritiene che sia sufficiente aiutare l'Ucraina a non perdere e a mantenere le posizioni attuali, a non essere travolta, quindi, e l'Ucraina ci sta riuscendo e sta anche guadagnando posizioni, e chi invece dice dobbiamo dare tutte le armi necessarie che permettano una riconquista, una liberazione di tutti i territori. Quindi il bilanciamento di queste due posizioni porta a delle indiscrezioni, a valutazioni diverse su come e cosa fare a favore di Kiev. Questa era l'opinione appunto di Guido Olimpio. In ogni caso, qualsiasi siano i motivi, quasi tutti stanno interpretando questi segnali da Washington come appunto una forma, anche se leggera, di de-escalation e di apertura di un canale comunicativo con la Russia, una sorta di volontà di abbassare i toni nei confronti appunto di Putin, forse per paura del nucleare, forse per non umiliarlo, forse non lo so, però probabilmente è qualcosa di questo genere qui. Comunque, nei prossimi giorni monitoreremo se ci saranno altri segnali di questo tipo. Va bene, cambiamo argomento. Ci sono due eventi molto importanti a livello politico che potrebbero cambiare, forse in parte, chi lo sa, volto alle due potenze economiche del mondo, ovvero le elezioni di midterm negli Stati Uniti e il congresso del Partito Comunista Cinese. Paolo Mastrolilli su Repubblica descrive così la posta in gioco nelle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Dice: il controllo del Congresso subito, quindi la paralisi legislativa americana per un paio di anni, con conseguenze pesanti dall'Ucraina alle nomine dei giudici e le basi per la corsa alla Casa Bianca del 2024, sfida finale del trumpismo. Sono gli elementi chiave in palio nelle elezioni di midterm dell'8 novembre. Tra poco meno di un mese gli americani voteranno per rinnovare tutti i 435 seggi della Camera, 35 su 100 al Senato, i governatori di 36 stati e 3 territori. I sondaggi, aggiungo io leggendo altri articoli, danno praticamente appaiati due partiti E ovviamente staremo a vedere quello che accadrà fra meno di un mese, perché avere la maggioranza in entrambe le camere, o almeno in una delle due camere, è qualcosa che incide molto, averla o non averla, sul mandato, sugli ultimi 2 anni del mandato presidenziale, e rende il paese molto più facilmente o molto più difficilmente governabile, e dà anche delle indicazioni su come potrebbero andare appunto le prossime elezioni presidenziali. Fra pochi giorni, invece, il 16 ottobre, inizierà il 20° congresso del Partito Comunista Cinese, che si tiene ogni 5 anni ed è un momento centrale per il paese perché è lì che, almeno in teoria, si rinnova la classe politica cinese e si definiscono le linee guida degli anni successivi. Spiega il Post che, poiché la Cina è una dittatura, in mancanza di elezioni generali, il congresso del Partito Comunista Cinese è l'unico meccanismo esistente per permettere il ricambio della dirigenza del paese. E in particolare questo congresso si preannuncia su un altro livello rispetto a tutti quelli precedenti, degli ultimi 30 anni perlomeno, perché il Partito Comunista sarà chiamato a prendere delle decisioni storiche. Anzitutto, scrive ancora l'articolo, è praticamente certo che confermerà Xi Jinping, segretario del partito e presidente della Repubblica Popolare Cinese, in Cina ormai da molti anni queste due cariche coincidono, per un terzo mandato, contravvenendo a tutte le pratiche messe in atto negli ultimi decenni sull'avvicendamento dei vertici dello Stato. In pratica, Xi Jinping, leader cinese, il più forte leader cinese dai tempi di Mao, probabilmente, forte nel senso di accentratore di potere, sembra deciso a rinforzare ulteriormente le redini del suo potere, rompendo quella che era l'architettura istituzionale costruita dal suo predecessore Deng Xiaoping per evitare eccessivi accentramenti, che fra le altre cose prevedeva appunto una sorta di limite dei due mandati, cosa che, secondo le indiscrezioni, secondo insomma, quello che dicono ormai tutti gli analisti, sarà quasi sicuramente infranta. Comunque, questo è giusto un accenno. Poi ovviamente ne parleremo molto più diffusamente nei prossimi giorni e quando poi si terrà effettivamente, faremo una sorta di cronaca anche giornaliera di quello che succede, anche un piccolo ritaglio della rassegna. Va bene, piombiamo violentemente in Italia per commentare un breve articolo, anzi ve lo leggo direttamente perché è molto breve ma molto significativo, pubblicato dal Fatto Quotidiano e anche da altri giornali. A firma di Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde, dal titolo Come il ministro ha sabotato le rinnovabili in sole 3 mosse. Il ministro, come ti sbagli d'altronde, è il nostro ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani. Leggo dal pezzo. Prima mossa, al MITE, Ministero della Transizione Ecologica, sono bloccate autorizzazioni per 37 gigawatt di impianti di energie rinnovabili, che sono tanti, 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 tanti. Le autorizzazioni sono ferme presso la commissione speciale PNRR PNIEC, istituita il 18 gennaio 2022 per accelerare il rilascio delle autorizzazioni per impianti rinnovabili. Da allora non ha rilasciato neanche un'autorizzazione o una VIA, una valutazione di impatto ambientale. Ogni mese al MITE arrivano progetti che si accatastano e solo a settembre sono state presentate richieste per impianti di rinnovabili per 6,3 gigawatt. Seconda mossa, il ministro Cingolani non ha approvato il decreto sulle aree idonee per le rinnovabili, così le richieste di allaccio alla rete elettrica per 280 gigawatt che sono ferme continueranno a rimanere bloccate, grazie al MITE. Terza mossa, il ministro Cingolani ha bloccato anche il decreto attuativo delle comunità energetiche, che darebbero un forte impulso alla riduzione dei consumi elettrici da idrocarburi con notevole risparmio economico. Oggi sono quasi 1 milione gli impianti rinnovabili per autoconsumo che valgono 10 terawattora sui consumi elettrici residenziali, il 15% di quelli residenziali che sono nazionali, che sono pari a 66 terawattora. Perfino il Nobel, Giorgio Parisi ha dovuto rinunciare a installare i pannelli fotovoltaici perché le norme lo hanno fermato. Con 70 gigawatt di rinnovabili che si potrebbero installare in meno di 4 anni, faremmo a meno di 26 miliardi di metri cubi di gas, pari alla quota russa di metano che l'Italia utilizzava nel 2021. Ecco, non c'è molto bisogno di commentare in realtà, se non dicendo che, pensate un po', secondo le indiscrezioni, forse Cingolani potrebbe essere addirittura l'unico ministro confermato anche dal prossimo governo. Per ora i nomi più accreditati sono il suo. E secondo quanto riporta Repubblica, quello di Franco Bernabè, parliamo ovviamente del Ministero della Transizione Ecologica, che poi più o meno, insomma, siamo lì a occhio, sempre in quota ENI, restiamo, saliamo un po' di grado perché Bernabé è stato addirittura l'ex amministratore delegato di ENI, ma insomma, non ci spostiamo poi di tanto. E a proposito di transizione ecologica, mi ricordano i Fridays for Future tramite il loro canale Telegram, che tra l'altro mi invito a seguire perché pubblicano un sacco di cose interessanti, che un anno fa alla COP26 l'Italia prometteva di non finanziare più con soldi pubblici progetti fossili all'estero a partire dal 2023. Venerdì in piazza, scrivono i Fridays, abbiamo ricordato questa promessa anche a Sace, che ancora non ha reso noto come intende rispettare l'accordo. Peccato che mancano solo 3 mesi al 2023. Sace sarebbe, per chi non lo sapesse, una società per azioni controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, specializzata nel settore assicurativo finanziario che assicura un sacco di progetti fossili. E quindi, insomma, giustamente i Fridays for Future gli ricordano che c'è giusto un impegno abbastanza specifico che dovrebbe essere onorato. Torniamo all'estero, in particolare in Inghilterra, in particolare a Londra, per dare notizia di una grande manifestazione in sostegno di Julian Assange, davvero, davvero molto significativa. Vi leggo l'attacco del pezzo di Sabrina Provenzani sul Fatto Quotidiano. Dice: centinaia di mani intrecciate in una lunghissima catena umana, almeno 5.000 persone che ieri hanno manifestato per la liberazione di Julian Assange attorno alla sede del Parlamento britannico, a Westminster, snodandosi lungo il ponte e fino alla sponda opposta del Tamigi e scandendo gli slogan Free Julian Assange. In pratica, in tantissimi hanno risposto all'appello di Stella Morris, che è la moglie di Julian Assange, nonché sua avvocata, che sta combattendo una battaglia per la giustizia per portare appunto a casa il fondatore di Wikileaks, farlo scarcerare. Assange ormai ha scontato ogni reato, ma resta rinchiuso dal 2019 nel carcere londinese di massima sicurezza di Belmarsh. E lo scorso 1° luglio, ne abbiamo parlato già diffusamente qui su Io Mi Rassegno, il suo team di legali ha fatto appello presso l'Alta Corte di Londra contro la decisione di estradare Assange negli Stati Uniti, dove è certa la sua condanna a 175 anni di carcere per 18 capi di imputazione, fra cui cospirazione e violazione della legge sullo spionaggio. Attualmente la situazione di Assange è indubbiamente molto complicata, è probabile, quasi certa da alcuni punti di vista, la sua estradizione appunto negli Stati Uniti, ma è anche vero che una catena umana di 5.000 persone è un fatto. Ed è un fatto politico che non si può ignorare facilmente. E vi segnalo a questo proposito anche la bella intervista dell'attivista Lorella Corrias a John Rees, che è uno degli organizzatori della catena umana su Peace Link. La trovate come sempre sotto fonti e articoli sulla pagina rassegna stampa di telecambia.org. Va bene, ultimissima cosa, abbiamo veramente esagerato oggi con i tempi, ma voglio darvi qualche aggiornamento sulle Marche che dopo il terribile nubifragio di 3 settimane fa sono già scomparse dai giornali. Non so se vi ricordate, ma il giorno dopo la tragedia dovevamo fare tappa proprio nelle Marche durante il nostro tour del decennale, presso l'azienda La Terra e il Cielo, per intervistare Bruno Sebastianelli e parlare con lui di agricoltura biologica, quella vera, e di tante altre cose belle. L'intervista era saltata per ovvie ragioni, ma lo avevamo comunque sentito al telefono per farci raccontare l'accaduto e Bruno ci aveva chiesto in quell'occasione esplicitamente di non spegnere i riflettori su quella situazione, anche quando tutti gli altri giornali lo avessero fatto, cosa che puntualmente è accaduta, ma venerdì l'ho chiamato per farmi raccontare come stanno andando le cose e la risposta è stata un po' dolce amara, più amara che dolce, ma insomma, adesso vi dico i punti salienti. Non vi faccio sentire il suo audio, sia per questione di tempo, sia perché è venuto un po' disturbato da mio figlio principalmente, che strillava negli auricolari dello smartphone, quindi ve lo risparmio, ma vi dico quali erano gli elementi essenziali. Abbiamo avuto, mi diceva Bruno, circa 30.000 euro di danni come azienda, abbiamo fatto domanda per i fondi, ma non sappiamo se e quando li vedremo. Draghi è stato nelle Marche dopo il nubifragio e ha detto candidamente che aveva inserito in un decreto 5 milioni di aiuti per i danni subiti nella regione, quindi niente spicci se si contano i danni, e nello stesso decreto c'erano 70 milioni per le armi all'Ucraina, questo per far capire bene le priorità del governo. L'alluvione è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, letteralmente, mi ha detto poi anche Bruno Sebastianelli, di una crisi che a detta sua ha colpito il settore dell'agricoltura naturale da diversi anni, ovvero per principalmente da quando il biologico industriale è entrato in campo violentemente, abbassando i prezzi a livelli che le piccole e medie aziende non riescono a tenere. Poi mi ha detto che le politiche italiane sembrano mirate a far chiudere le piccole aziende per spianare la strada alle grandi multinazionali. E sul finire mi ha dato anche qualche buona notizia. Innanzitutto che la sua azienda, così come molte altre colpite, sono state inondate da una grande ondata di solidarietà, anche pratica, fatta di ordini da parte dei gruppi di acquisti solidale e così via. E la seconda è che questo li sta spingendo a provare sempre di più la via della disintermediazione, quindi abbassare i prezzi nell'unico modo possibile, accorciando la filiera e saltando la distribuzione, quindi riuscendo a tenere dei prezzi a prova di inflazione, nonostante tutto quello che sta succedendo. Nei prossimi giorni magari facciamo anche un aggiornamento più generale sulla situazione nelle Marche post nubifragio, sui permessi per ristrutturare, i fondi, la ripresa e così via. Oggi però ci fermiamo qua. Va bene, ho veramente esagerato oggi, vi chiedo scusa, spero comunque la puntata vi sia piaciuta, noi ci vediamo domani con una nuova puntata di Rimane Segno, sempre a partire dalle 8 su canali YouTube, Spreaker, Spotify, nonché sulla pagina di rassegna stampa e cambia.org, e io come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.